stavo guardando la finale di Wimbledon ieri, complimenti ovviamente a Carlos Alcaraz, grande, grande campione, grande Djokovic, ha fatto uno speech peraltro meraviglioso di congratulazioni, insomma, da ascoltare per imparare come si perde e ovviamente un applauso al grande Jannik che speriamo presto vinca anche il suo Wimbledon, comunque arrivare insieme è stato un grande risultato e pensavo che il tennis, Wimbledon, ma il tennis in particolare, è l'esatto opposto dei social. Cioè, se tu prendi il tennis, è uno sport che ha delle regole molto chiare ed è molto meritocratico. Il più forte vince. Nel caso di ieri, Alcaraz tira a 300 all'ora il suo mega drittone, intanto fa queste drop shot pazzeschi, insomma, un giocatore incredibile, e vince. Sei più bravo, vinci. Molto facile. I social invece sono uno sport con giuria dove o non sai le regole oppure sai le regole perché in un qualche modo le hai intuite osservando gli astri, però queste regole cambiano in continuazione. Quindi tu ti presenti, fai un settuplo carpiato avvitato perfetto e piombi giù con la posa alla Ronaldo e la giuria, che sono le piattaforme, ti guardano e dicono: "Nah, pirla, vai, 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 zero views". Poi arriva un altro che invece magari fa il mimo, fenomeno, 100 milioni di views. E queste regole non sono teoricamente scritte da nessuna parte, e tu in un qualche modo devi cercare di capire a questo sport come si gioca, le piattaforme cosa favoriscono di più, di meno in quel momento preciso. In questo momento magari funziona di più il video in diretta, allora tutti a fare video in diretta. E hanno un impatto clamoroso poi sui contenuti che vengono creati dalle aziende, dalle istituzioni, dai media, dalle persone, perché alcuni contenuti sono più visti, altri possono essere meravigliosi, bellissimi, giustissimi, ma la visibilità è zero. In questa logica, in questo circo che sono i social, è proprio un circo senza, non so, la direzione. Chi è che poi comanda sto circo? Siamo in un circo algoritmico in continua evoluzione che forse abbiamo un po' dimenticato anche come funzionano le stesse piattaforme. Secondo me non lo sanno neanche loro più come funziona sta roba qua, che però va avanti per i fatti suoi e ha un impatto sulla società, sulla cultura, sulle abitudini, sul business, su tutto. In questo circo si inserisce la nuova piattaforma di Meta, Threads, che è il competitor, il concorrente di Twitter. Un paio di riflessioni volevo condividere, poi dimmi ovviamente la tua, sai, io sono una giovane marmotta di questo settore, appassionato, curioso, provo, sperimento, insomma, da 11 anni faccio contenuti sui social e a volte ho delle sensazioni, a volte magari sono giuste, a volte dici delle gran cazzate, insomma, però su Threads mi sono fatto questo film e ovviamente partiamo dalle premesse: un concorrente di Twitter. La logica di Zuck è sempre la stessa: prendo qualcosa che funziona e lo copio, uguale. Semplicemente faccio leva sulla mia grande distribuzione, perché Meta ha tutto il suo mondo, miliardi di utenti su cui possono spingere qualunque cosa, e cerco di tarparti le ali. Creo un modello dove non ho bisogno peraltro di monetizzare subito, quindi sono tranquillo, ho le spalle larghe, prendo, ammasso gli utenti e poi lo monetizzo in generale con la pubblicità o con altri modelli, insomma, che si inventeranno. Questo è il modello fatto più di una volta in passato. Pensiamo a Snap, pensiamo alle storie, bla bla bla. Ora io ci sto un po' smanettando, non mi piace particolarmente, se devo essere sincero. Le funzionalità sono un po' quelle, assomiglia appunto a Twitter. Forse il problema principale che vedo ad oggi, che però è normale, è che mentre Twitter ha delle community radicate, pensiamo alla community di Bitcoin, crypto. Cioè, sono community di persone che vivono dentro lì e staccarle non è facilissimo, a meno di dargli degli incentivi. Peraltro, Elon ha cominciato a premiare economicamente alcuni creatori di contenuti. Curioso, no? Il fatto che dice: perdiamo soldi, ma intanto diamo i soldi ai creatori di contenuti. E quella è senz'altro una strada interessante per cercare di tenere attaccati gli utenti che poi producono magari contenuti più interessanti. Questo è un aspetto. Dall'altro lato, Threads ha questa spinta enorme dove Zuck può promuoverlo per i prossimi 18 mesi, 24 mesi, ogni giorno in continuazione ovunque e portare una marea di utenti, ha già fatto 100 milioni di utenti, l'app maggiore, più rapida crescita della storia delle app, sono dei numeri pazzeschi chiaramente. Quali sono le perplessità di sta vicenda? La perplessità è che chiaramente un conto è portare a casa gli utenti e un conto è tenere gli utenti attaccati. La mia esperienza non è il massimo di Threads, così provo a postare dei contenuti e in questi casi è sempre difficile capire se sei tu che sei un asino che ancora non hai capito come funziona qualcosa o se magari è l'app che oggettivamente per te in quel momento ha poco senso, è poco utile, oppure nel mio caso non seguo nessuno e se invece iniziassi a seguire, come proverò a fare, alcuni profili che ti interessano, a quel punto l'algoritmo comincia a darti contenuti che poi ti fanno venire voglia di seguire l'app. Insomma, sarà tutto un po' da capire e da costruire. Sta di fatto che quando escono queste nuove piattaforme ci sono sempre alcuni aspetti da considerare. Il primo aspetto è che tu non sai se quella piattaforma diventa il prossimo Google Plus, che ok, ha imbarcato utenti perché era Google, ma poi chiude baracca e burattini perché nessuno se lo filava. E qua la stessa cosa, non lo sai. Magari grande botto e poi va via, un po' come Clubhouse, su quale io ad esempio avevo grandi aspettative e poi è floppato miseramente, pessima esecuzione e la mia previsione invece è stata orribile, no? Da quel punto di vista pensavo che potesse avere una vita totalmente diversa, ecco. Invece mille fattori l'hanno affossata. Peccato, staremo a vedere se poi quel tipo di formato audio, social network audio, tornerà fuori. È senz'altro stata una perdita, secondo me, per l'ecosistema si è un po' appiattito, adesso sono tutti uguali, apri feed, non sai se sei su Twitter, su Instagram, su Shorts, TikTok, sono tutti uguali. E questo è un po' un aspetto. Non sai se funziona o meno, questo ti obbliga a provarla, perché se poi funziona, che fai? Immaginati che parte Instagram da zero e tu dici no, io non lo uso. Beh, caspita, se però l'avessi usato, poi a quel punto ti creiavi, che miseria il mio inglese, perché sei così vertoso, il mio italiano, ti creavi una base sulla quale costruire quello che volevi. Magari volevi lanciare campagne di beneficenza, magari volevi lanciare dei progetti super per la tua scuola, magari volevi lanciare un business, magari volevi fare quello che vuoi. Ilbusiness.com, peraltro, a proposito di business, non puoi non registrarti, ilbusiness.com, mi raccomando, registrati. 5-6 ottobre, cioè il primo momento dove registreremo contenuti in una bella location, un bel set con un pubblico dal vivo, che saranno i miei più affezionati Crazy Fury, tra parentesi, quando si dice ma gli NFT, ecco, solo i miei più affezionati Crazy Fury potranno venire il 5-6 ottobre, chiusa parentesi, ilbusiness.com. A quel punto, sai, non è male, immaginati se tu fossi partito agli inizi di queste piattaforme, ti saresti creato magari potenzialmente un bacino enorme di utenti, perché poi sai, le piattaforme funzionano così, iniziano a premiare i primi che cominciano ad avere un po' di seguito, vengono segnalati, raccomandati, quindi è come il meccanismo delle chart, è una profezia che si autoavvera. E allora quella stessa cosa. Peraltro, il lancio di Threads evidenzia ancora una volta il conflitto di interessi che oggi c'è, la follia totale che oggi c'è sulle piattaforme in generale, su cui, boh, nessuno dice niente, io non capisco. Quando partono queste piattaforme, ovviamente sono state testate da qualcuno, è stato dato accesso a qualcuno, in generale sono influencer grossi americani o gente che ha grossi seguiti in alcune piattaforme, tutti stranieri tendenzialmente, e a questi viene dato un vantaggio competitivo pazzesco, perché magari partono 6 mesi prima ad avere accesso a testare piattaforma, alle funzionalità, a cominciare a avere follower, che uno dice ma chi se ne frega i follower, e invece no. I follower fanno, non è tanto il numero di follower, è il fatto che tu comunque hai una visibilità che altri non hanno. E la visibilità ha un peso. Immaginati di avere 100 milioni di follower. Beh, 100 milioni di follower, se in un qualche modo li puoi raggiungere, anche non tutti, ma una percentuale di quelli, quello ha un peso enorme. Puoi lanciare il business che ti pare, puoi avere accesso a esperienze che non avresti mai accesso. Prendi il buon Cabby, l'ho visto sul set di Mission Impossible, sul set di Oppenheimer, cioè è uno con Robert Downey Jr., ma non avrebbe mai avuto accesso a queste esperienze, a prescindere da tutto, no? È una cosa che magari gli interessava fare senza avere quel quel seguito su TikTok, a prescindere poi dai numeri che fa o che farà, o chi se ne frega, ormai ha quel tipo di brand e di posizionamento che è importante, no? Quindi questo è un aspetto che viene sempre poco considerato e che prima o poi sarà oggetto di cause, indagini, regolamentazioni severe, perché tu stai in sostanza, magari anche in buona fede, però stai favorendo, immaginati un'azienda che parte per 6 mesi, ha potuto provare 3 in anteprima e si è creata un suo seguito e a quel punto vende di più rispetto a un concorrente perché c'ha più possibilità di raggiungere persone, utenti, più visibilità, bla bla bla. Allora, chi vincerà in questa vicenda? È la solita domanda che si fa in questi casi. Vincerà Zacco o vincerà Elon? Che poi si danno anche le legnate sul cage fight. Io non lo so chi vincerà. Ed è abbastanza irrilevante, perché non è la domanda giusta. Tanto tu comunque le devi usare queste piattaforme. Perché devi provarle, devi vederle, devi capire come possono esserti utili. E quindi in ogni caso sei costretto a utilizzarle. Che poi fallisca o non fallisca è irrilevante. Chi vince è irrilevante. Ma tu sei un po' questo hamster nella tua ruotina, devi produrre contenuti anche lì, presidiare anche lì, perché inevitabilmente quello potrebbe diventare un posto importante, come dire, una nuova città, diventa la nuova Parigi, Londra, New York, non lo sai, nel dubbio intanto cerco di avere il mio negozietto lì e magari il mio negozietto diventa Piazza Duomo, ero in Piazza Duomo, non lo sapevo. Se poi non ha funzionato avrei perso del tempo, però comunque hai capito qualcosa di quella piattaforma, te lo porterai dietro quel bagaglio di esperienza su altre piattaforme. Questa è la mia considerazione. Tu cosa ne pensi?